e Medioevo, aria nuova di città. L'imperatore, sì, ma con misura. Per parecchi decenni manca a questa costruzione statale, che ha nelle città i suoi centri propulsori, ogni riconoscimento dell'alto. Oppure sono riconoscimenti a cose fatte, o parziali o sporadici, per via di diplomi regi o imperiali, o bolle papali a questo o a quel comune. D'altra parte, dopo le guerre e i contrasti provocati dalla questione delle investiture o dopo la estinzione della casa salica, il sovrano è quasi assente dall'Italia, assorbito nelle faccende interne della Germania. Ma quando ricompare nella persona di Federico I di Svevia, esso è animato da volontà ferma di restaurazione dei propri diritti, e cioè volontà di fermare i comuni sulla via dell'emancipazione, di rivendicare le regalie usurpate, ridare forza e libertà ai feudatari, così da rimetterli in condizione di corrispondere i loro servigi e tributi al sovrano. Per i comuni tutto ciò significava tornare indietro, ridursi quasi ad associazioni private e contentarsi di una limitazione e limitatissima autonomia entro il breve cerchio urbano. Un colpo mortale, dunque, e da qui la scintilla di un vasto incendio che cominciò a divampare nella Valle Padana, mettendo gran parte delle città contro l'imperatore. Ma non come intenderemo noi, sommo rispetto, anzi, per l'imperatore, dato che il Medioevo è profondamente monarchico e in più gli italiani vedevano l'impero una loro creazione e un loro antico vanto. Solo che all'esercizio della sua autorità volevano segnare modi e limiti. Per di più, l'imperatore era straniero e più di una volta ebbe la cattiva idea di mettere in moto le molle dell'amor proprio nazionale tedesco, a che i cittadini più colpiti sollecitarono ed ottennero la concreta solidarietà di altri cittadini, e i milanesi, bolognesi, bresciani, veronesi si richiamarono a loro volta a Roma, alla latinità, parlando chiaramente di onore e libertà d'Italia, ed ebbero dalla loro parte il Papa, vigile di fronte all'impero e ad ogni ampia formazione statale nella penisola, e quindi solidale, ora e in molte altre occasioni consimili, con le città. Non rimasero estranei alla lotta contro Barbarossa neppure i re di Sicilia e i duchi di Puglia, che si sentivano ugualmente minacciati. Momenti culminanti di questa lotta comune-impero, quasi trentennale, furono la distruzione di Milano nel 1162, la Lega Veronese e poi la più ampia Lega Lombarda, 1167, alleata con la prima. La vittoria dei comuni a Legnano nel 1176, la pace di Venezia correlativa al Trattato di Costanza nel 1183, che segnò un riconoscimento assai ampio dei comuni e l'inizio della loro età aurea. Fu un profondo travaglio, ed adesso si accompagnò uno studio appassionato del diritto, che è sempre più il diritto romano, non mai trascurato, ma ora in ascesa trionfale, e trova in Bologna la sua grande officina. Si tratta non solo di recupero, ma soprattutto di un nuovo metodo e di una nuova concezione del diritto romano. Il movimento associativo libero, lo sforzo di difesa dei nuovi interessi, rappresentati non da individui e famiglie, ma da larghi ceti omogenei e localmente solidali, non si limitano neppur più alle sole città. Ne è piena, dall'undicesimo secolo in poi, anche la campagna, un po' per lo spontaneo operare delle forze contadinesche, un po' per riflesso delle città stesse, vita urbana e vita rurale. Infatti, procedono ora legate da un mutuo rapporto, anche se con qualche contrasto. Dopo un'epoca di crescente depressione della massa contadina, comincia il suo lento, vario, faticoso risollevarsi. Si tratta, è vero, di limitatissima autonomia, raggiunta con grande fatica. Le stesse piccole carte di franchigia dei contadini, ma numerosissime, sono sempre frutto di tenaci sforzi e resistenze ostinate, di insurrezioni e guerriglie che, specialmente nell'undicesimo e dodicesimo secolo, spesso si colorano un poco anche del colore del tempo, che è colore religioso. Ma dappertutto è una folla anonima che dissoda con nuova alacrità la sua terra, che costruisce la sua casa. Si lavora localmente, ma mezza Europa esce trasformata da questo lavoro quasi da formicaio. I bisogni che spingono sono concreti ed è pratico ed è lo spirito che guida. C'è quasi assoluta assenza di dottrine e ideologia, salvo quelle che la Chiesa elabora e propaga nella sua lotta contro l'impero, che innegabilmente accompagnano e secondano anche l'ascesa della borghesia e del popolo minuto. E è soprattutto la teoria che dice: da tutti deve essere eletto chi da tutti deve essere obbedito. Oppure la concezione del regno quale l'ufficio, sia pure altissimo, ma ufficio conferito al principe e dal popolo e per il bene del popolo. Sub conditione debita servanti leges, cioè di governare bene, legalmente, non da tiranni, e dunque la concezione del contratto come modo di formazione dell'ordine politico, con diritti e doveri reciproci. La Chiesa prendeva tutto questo un po' dalla dottrina classica e canonica, un po' dal vigente feudalesimo e dalla generale tendenza associativa di questo tempo. Ma qualche spunto viene anche da dottrine religiosamente eterodosse che, sebbene contrastate, serpeggiano soprattutto fra gli strati più bassi della rinnovata società medievale. Esse negano le decime alla Chiesa, maledicono la ricchezza dei prelati, disconoscono ogni autorità, vogliono il godimento comune di certi beni. E si richiamano al Vangelo e all'esempio della Chiesa primitiva. È il mito rivoluzionario di quella età religiosa, feconda oltremodo di vocazione per l'eresia, e che proprio da questa vocazione trae linfa sempre nuova e viva per la creazione della civitas, che sarà una conquista tipica del Medioevo.